la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, martedì 13 gennaio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e da tutta la redazione, la nostra newsline, fascia informativa locale mattutina. Partiamo subito dal tempo, l'unica cosa che possiamo dire con certezza è che le temperature sono meno rigide di ieri, però insomma chiediamo conferma sempre all'AMA. Roberto Vallorani, buongiorno quest'oggi.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Ci conferma questo fatto, temperature un po' meno, insomma una variazione rispetto a un'escursione diciamo meno, più contenuta?
Sì, un aumento deciso delle temperature in queste ore del mattino, temperature anche 7-8 gradi in più rispetto alla giornata di ieri, quindi cambia la massa d'aria, cambiano le temperature, affluisce aria decisamente più mite, a tratti anche umida dai quadranti meridionali, e lo farà per gran parte di questa settimana, almeno fino a giovedì, giornata abbastanza grigia, soprattutto sul nord della regione, qualche debole pioggia sempre sulle zone settentrionali, un po' più probabile a ridosso dei rilievi, ma fenomeni deboli e intermittenti, maggiore variabilità al centro-sud, anche per oggi non sono attese precipitazioni sul resto della Toscana. Qualche pioggia debole, come dicevo, appunto probabile anche sulla piana di Firenze, Sassa e Pistoia, soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature salgono anche nei valori massimi, valori fino a 13-14 gradi sulle pianure dell'interno, i venti di scirocco ovviamente, con mari tra poco mossi e mossi. Domani veramente poche variazioni, sempre cieli un po' più grigi al nord con qualche debole pioggia, meglio al centro-sud, temperature miti, siamo ritornati sul valore superiore alla norma.
Questo è un po' quello che ci dobbiamo aspettare per tutta la settimana, anche una tendenza per il weekend?
Direi di sì, con un peggioramento probabile tra venerdì e sabato per una perturbazione più strutturata, quindi però accompagnata ancora d'aria piuttosto mite sembra.
Grazie per ora, grazie a Roberto Vallorani all'AMA, breve pausa e poi torniamo insieme.
Un nuovo viaggio per i soci della Controradio Club. Istanbul, l'anima della vecchia Bisanzio. Un viaggio nella città sospesa fra due mari e due continenti, tra Oriente e Occidente, tra memoria e presente. A Istanbul tutto è doppio. Le cupole di Santa Sofia e la Moschea Blu, la voce del muezzin e il suono delle campane e, nel bazar, l'odore di caffè e quello di incenso. Istanbul, un viaggio dal 5 all'8 giugno in compagnia di Chiara Brilli. Prenotazioni fino ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Istanbul.
Controradio.
Passate da 8 minuti, lo avete sentito nello spot, prossimo viaggio del Controradio Club a Istanbul con la sottoscritta, prima esperienza da accompagnatrice del Controradio Club, dunque insomma un'emozione anche per me. Tutte le informazioni sul nostro sito controradio.it, nello spazio i viaggi del Controradio Club, insomma informatevi perché è davvero un'occasione imperdibile. Ma andiamo alle notizie principali di oggi che trovate sempre anche aggiornate su controradio.it. L'apertura di tutta la stampa locale è rivolta al commissariamento delle regioni da parte del governo. Scuola toscana commissariata, leggiamo dalla Nazione, commissariata alla regione Giani, vogliono solo tagliare il virgolettato da la Repubblica, e dal Corriere Fiorentino, scuola la Toscana commissariata, dunque diciamo un doppione, il governo tira dritto sugli accorpamenti sospesi dalla regione. Val di Tara, scelta necessaria, Miche Galileo e non solo, toccherà al direttore scolastico Tagliaferri mettere in atto fatto le 16 fusioni. Gianni ribadisce decisione sbagliata. Ieri il presidente della regione è intervenuto anche su un altro tema e su un'altra posizione regionale. Stiamo parlando della legge sul fine vita. Non cambia la legge regionale, valida e applicabile, eliminate le parti contestate dalla Consulta senza altre modifiche, nessun voto in consiglio, dunque solo qualche cancellazione per ottemperare alle richieste dei giudici della Corte Costituzionale, ma nessun cambiamento. La legge regionale toscana, leggiamo dal Corriere, sul fine vita resta valida e applicabile, dicono Gianni e l'assessora alla sanità Monia Monni, che ieri hanno tenuto nel pomeriggio una conferenza stampa sul punto. Senza cambiamenti strutturali la legge non dovrà dunque ripassare dal Consiglio Comunale come iter, saranno date nuove disposizioni alle ASL. Su tutto questo sentiamo proprio l'assessora Monni ai microfoni di Domenico Guarino.
In realtà la sentenza, nella lettura attenta fatta con gli uffici legislativi, è ancora più favorevole di quanto sembrasse a una prima lettura. Infatti la Corte, per la terza volta, perché già ci sono sentenze del 2019 e del 2024, sancisce il fatto che scegliere come morire quando la malattia è irreversibile, quando il dolore diventa insopportabile, è un diritto, ed è un diritto che deve essere quindi rispettato e deve essere esigibile, e questa esigibilità compete al sistema pubblico, che non è un rilievo secondario, come ben comprendete. Unici rilievi fatti in merito alla nostra norma, che è una norma procedurale chiaramente, sono sul fatto che era stata prevista la possibilità di delega di questa volontà, era stato fatto perché spesso le condizioni di salute sono invalidanti, e quindi avevamo pensato di dare la possibilità di esprimere attraverso altri questo desiderio, questa aspettativa, ma la Corte chiama sempre suicidio assistito, non fine vita, la procedura di cui stiamo trattando, e quindi chiaramente la vita è un diritto del quale soltanto il diritto diretto interessato può decidere, e quindi toglieremo la possibilità della delega. Mentre l'altro tema rilevato dalla Corte era proprio la procedura, cioè i tempi. Noi avevamo stabilito una procedura uniforme su tutto il territorio regionale con tempistiche precise, questo non è possibile, ma tuttavia la Corte rileva la necessità di essere celeri nell'applicazione e nella di questa pratica, di questo diritto. Quindi modificheremo non la norma, che rimane in piedi, perché le parti vengono quelle ritenute illegittime vengono automaticamente cassate, ma rimane in piedi tutto il resto, e nelle linee guida modificheremo la parte sui tempi, lasciandoli soltanto come meramente indicativi. È chiaro che questo diritto deve essere in qualche modo normato, e deve essere normato in maniera uguale in tutto il paese, perché è giusto che un diritto sia uguale per tutte le cittadine e tutti i cittadini italiani, altrimenti, avrebbe detto qualcuno, diventa un privilegio. E in questo senso il richiamo al Parlamento è fortissimo, e noi sappiamo bene che questo nostro aver dato una risposta solleciterà altre regioni, e se il Parlamento non legifera questo potrebbe diventare addirittura un problema, perché questo diritto potrebbe essere non uniforme in tutto il paese. Quindi l'auspicio vero è che questo vuoto normativo sia presto riempito dal Parlamento.
Don't think me uncool.
Alle 8:14 minuti torniamo ad occuparci del test del Carrello nocivo alla salute, il virgolettato del titolo delle pagine interne della Nazione di Siena, la sentenza contro PAM, dunque fa storia, il legale della CGIL stramaccia, commenta le motivazioni, presa di mira una persona di 62 anni con difficoltà, ieri conferenza stampa con il legale e insieme alla Filcams CGIL di Siena che ha seguito tutta la vicenda. Noi salutiamo il segretario generale Mariano Di Gioia, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Di Gioia, era evidente già dall'inizio, ma insomma tutto l'iter compresa la sentenza conferma che si tratta di una vicenda che va ben oltre il caso del singolo lavoratore, di Fabio Giomi.
Sì, diciamo che avevamo visto lungo già nel momento in cui Fabio si era recato presso i nostri uffici con la lettera di licenziamento, e la sentenza dimostra e certifica che il test del Carrello è illegittimo, perché sostanzialmente la PAM, ma proprio come diceva lei, non è più una questione solo ed esclusivamente di PAM, quel test non può essere utilizzato per fare verifiche su lavoratrici e lavoratori.
Ecco, questa decisione segna dunque un precedente importante, rafforzando insomma anche la rappresentanza del sindacato rispetto a una situazione che non è propriamente tranquilla all'interno insomma di questi contesti. Poi ne parleremo anche cercando di spiegare perché Giomi, nonostante il reintegro, poi ha deciso di non tornare al lavoro.
Sì, diciamo che la grande distribuzione non gode e non vive un buon periodo. Poi ovviamente non tutte le aziende sono uguali, quindi ci sono alcune aziende che provano con meccanismi poco belli e molto ortodossi a provare a svecchiare i propri reparti. Quindi quello che è successo, la sentenza lo dice all'interno delle proprie pagine, perché ovviamente ricordo a tutti che non è stato solo a Siena il test del Carrello, ma anche in altre province di questo paese era stato utilizzato e messo in piedi proprio nei confronti delle persone più anziane, sia dal punto di vista di età anagrafico, ma anche da un punto di vista di età aziendale, di permanenza all'interno dell'azienda.
Probabilmente molti hanno capito, leggendo questa sentenza, che un supermercato non può affidare mansioni di antitaccheggio a un cassiere a cui fanno una formazione contraddittoria per mandarlo in confusione simulando furti improbabili, ha dichiarato lo stesso legale. Davvero un contesto importante di difesa dei diritti dei lavoratori e anche di difesa della loro professionalità, che non può travalicare quella che è la loro formazione.
Sì, allora diciamo che all'interno della sentenza ci sono dei punti salienti. Uno tra tutti è che il giudice fissa che il contratto collettivo nazionale firmato in questo caso da Federdistribuzione con le organizzazioni sindacali senza nessun tipo di interpretazione, quindi è scritto veramente bene, almeno per come dice il giudice, non lascia interpretazione al lavoro del cassiere, quindi è scritto e declinato in tutte le sue forme e in nessuna forma può essere interpretato che il cassiere svolge una funzione di vigilante o una funzione di antitaccheggiatore, ma entra anche nel merito anche della funzione psicologica di chi è alle casse, quindi sostanzialmente rivendica il fatto che è nocivo e pericoloso alla salute, ma non solo, entra anche in un altro termine dove sostanzialmente dice che il lavoratore si è comportato bene perché nel provare ad aprire una cassa di birra in quel caso poteva azionare un meccanismo del cliente di aggressività e non solo poteva mettere a rischio la sua incolumità ma anche quella dei colleghi, quindi sarebbe venuto meno al decreto legislativo 81, tradotto la vecchia 626, quindi si è comportato in modo egregio il lavoratore.
E abbiamo voluto declinare, spiegare dunque tutti gli scenari che così vengono cristallizzati anche dal punto di vista della giustizia, quanto mai importante anche per percorsi futuri. Grazie al segretario Filcams CGIL di Siena, Mariano Di Gioia, per essere stato con noi.
Grazie a lei e ai radioascoltatori.
Last night, a little angel came pumping on the floor. She said, come, baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she's crying low, low, low. With a rebel yell, she's crying more, more, more. Wow! In the midnight hour, baby, more, more, more. With a rebel yell, more, 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 more. She don't like slavery, she won't sit and beg. Tired and lonely, she's near to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more.
Alle 8:22 leggiamo un messaggio arrivato al nostro numero WhatsApp 342-8104-111. Ci chiedono se ci sono iniziative a Firenze a sostegno del popolo in Iran. Si è verificata una manifestazione domenica scorsa, ci faremo raccontare però tutti gli aggiornamenti alle 9 da Zoia del movimento Donna, Vita e Libertà. In conclusione di questa prima fascia, prima di dare la linea alla GR di Popolare Network, vogliamo però tornare sul Teatro della Toscana. Ieri il direttore artistico Stefano Massini ha tenuto un'attesa conferenza stampa di bilancio del primo anno della sua direzione, Alleanza Pergola e Metastasio. Insieme siamo più forti, il virgolettato da Repubblica. Non mi stancherò mai di dirlo, credo che quello che è accaduto al Teatro della Toscana sia probabilmente la pagina più brutta scritta nella storia del teatro pubblico in Italia dal dopoguerra, ha detto ieri Massini di fronte alla stampa facendo il bilancio del suo primo anno di direzione artistica alla Pergola, la sua messa in discussione da parte del governo, la mobilitazione poi cittadina che c'è stata. Ma sentiamo su questo e sul futuro Massini ai microfoni di Domenico Guarino.
Beh, il Teatro della Toscana arriva a questa fase con un bilancio di un sacco di spettatori, con una commovente reazione in tutto lo stivale, per cui ogni volta che io alla fine di uno spettacolo cito il Teatro della Toscana, da Torino al Piccolo di Milano, da Napoli a Genova, viene giù il teatro degli applausi. Abbiamo una stagione che ha visto insieme i grandi della scena, insieme a degli azzardi, dei rischi che ho voluto portare qua, e la sala è stata piena e con un entusiasmo incredibile, a dimostrazione che il teatro pubblico, voglio dirlo, è fatto di rischio, perché non può non avere un rischio. E credo che questo sia l'elemento più importante che alla fine di un anno di mandato io posso registrare. In più, siccome il teatro pubblico è anche dialogo, è fondamentale per me questa mattina annunciare non soltanto alcune iniziative fondamentali sul teatro ERA a Ponte d'Era, ma anche e soprattutto l'asse nuovo che finalmente si crea con il Teatro Metastasio di Prato, quindi il Teatro della Toscana e la Fondazione Metastasio faranno tutta una serie di attività insieme che stamattina racconteremo. Il direttore del Teatro Metastasio è qui, Massimiliano Civica, li stimo da sempre tantissimo, sono veramente felice che finalmente Firenze e Prato comincino a camminare insieme teatralmente.
Avviciniamo al GR di Popolare Network e arrivano tanti messaggi di richiesta e informazioni rispetto ad aggiornamenti di mobilitazioni sul nostro territorio a sostegno della popolazione iraniana e delle proteste che ormai proseguono da oltre 2 settimane, che hanno interessato quasi tutte le province del paese. Ci chiedete l'orario dell'intervista a Zoya di Donna, Vita e Libertà alle 9 con noi in collegamento. Ci faremo dare aggiornamenti. Poche drammatiche immagini di corpi a terra e cadaveri negli obitori, ma anche di forze di polizia che sparano direttamente al volto dei manifestanti, sono uscite in questi ultimi giorni grazie ad alcuni terminali Starlink presenti nel paese. Il blackout di internet che ha raccontato con aggiornamenti anche Popolare Network, i bilanci dell'ONG Iran Human Rights, insomma alle 9 speciale Contro Radio Contro la Guerra, questo spazio radiofonico che abbiamo voluto aprire non solo nel nostro palinsesto ma anche sul nostro sito per condividere approfondimenti, riflessioni ed analisi che possano sostenere e capire quanto la non violenza sia importante come strada necessaria e unica, oseremmo dire, per la risoluzione dei conflitti, ma anche cosa c'è dietro le guerre rispetto a interessi reali, motivazioni che portano ad azioni arroganti e criminali. Ma di tutto questo parleremo alle 9. Vi anticipo invece che alle 8:40, dopo il GR di Popolare Network, anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali video, uno speciale faccia a faccia referendum sulla giustizia, mentre la Presidente del Consiglio Meloni ha forzato la mano confermando che si voterà il 22 e il 23 marzo. Ancora non sono state concluse, non è stata conclusa la raccolta delle firme. Il nostro Raffaele Palumbo avrà un faccia a faccia con i protagonisti del sì e del no sul nostro territorio. Tutto questo alle 8:40, rimanete su Controradio.
Redazione, le notizie delle 8:30.
A Kharkiv in Ucraina, 4 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un raid russo. La città si trova a soli 30 km dal confine russo e spesso non ci sono i tempi tecnici per attivare i sistemi di difesa. Secondo le ultime informazioni sarebbe stato colpito anche un ospedale pediatrico. In diverse zone del paese proseguono i blackout a causa dei bombardamenti, mancano elettricità e riscaldamento. In Ucraina questo inverno è molto più rigido, molto più freddo dei precedenti, con temperature che spesso sono arrivate a meno 20.
Negli Stati Uniti, Minnesota e Illinois hanno fatto causa all'amministrazione Trump contro la massiccia presenza di agenti dell'antimigrazione nei due stati. La decisione arriva a pochi giorni dall'uccisione in Minnesota la scorsa settimana di una donna da parte di un agente federale. La causa, presentata ad una corte federale, punta a far dichiarare incostituzionale l'aumento del numero degli agenti dell'antimmigrazione nei due stati, Illinois e Minnesota, sono governati dai democratici.
Donald Trump si riunirà oggi con i vertici americani della sicurezza per valutare le varie opzioni per un possibile intervento in Iran. Secondo i media americani, il Pentagono avrebbe già presentato alla Casa Bianca una serie di possibilità. In questi giorni Trump ha parlato di canali diplomatici aperti, ha fatto lo stesso Teheran, ma anche di possibili azioni militari. Il presidente ha anche annunciato l'introduzione di nuovi dazi al 25% a tutti i paesi che faranno affari con l'Iran.
Alex Silva di Taranto, è in corso lo sciopero di 24 ore proclamato ieri dopo la morte di un operaio di 47 anni. L'uomo è precipitato da 8 metri di altezza per il cedimento di una grata. Non è una tragica fatalità, la fabbrica sta cadendo a pezzi, hanno denunciato i sindacati che hanno chiesto un incontro urgente al governo.
Referendum sulla giustizia, voto fissato per il 22 e 23 marzo. Il governo ha deciso la forzatura, indicando le date senza aspettare i tempi istituzionali e la raccolta di firme. 350.000 quelle già raccolte dal comitato di cittadini per il no, che vuole depositare un nuovo quesito. Già oggi verranno presentati i primi ricorsi contro le date indicate dal governo Meloni.
Alberto Trentini e Mario Burlò sono attesi a minuti all'aeroporto romano di Ciampino ieri la liberazione dopo aver trascorso più di 400 giorni nel carcere venezuelano di El Rodeo senza accuse formali, dimagriti, stanchi, ma in discrete condizioni, appena usciti dal penitenziario hanno avvertito le loro famiglie e ringraziato le autorità italiane. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Livio per la 1. Sulla Fiepilì per viabilità esterna che non riceve in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci. In direzione mare code in uscita a Scandicci. Sul raccordo Siena a Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imprunita, greve in Chianti. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze in via Ramaglianti per lavori alla rete idrica, chiuse via dei Ramaglianti e via dei Belfredelli. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Nuovo appuntamento con Centro Patch Night. E se c'entrassi dentro? Venerdì 16 gennaio, apertura straordinaria delle mostre, oltre a incontri, performance e musica sperimentale fino a mezzanotte. Alle 19.30 proiezione di Afternoon Hearsay dell'artista Peng Zhuqiang. Alle 20.30 Dentro l'opera di Francesco Torrini. Alle 21 i concerti di Alanas Gurinas e Maria Bertel a cura di Nab e U Sounds e la performance Idiosyncrasy di Igor Permoreno a cura di King Caleri. Intero 10 euro, ridotto 7, info centropecci.it.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale, con uno sguardo originale, libero, indipendente, uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Cosa può fare un ascoltatore consapevole per restituire ciò che Controradio gli ha dato in tutti questi anni? Può scegliere di associarsi al Controradio Club e far continuare una bella storia. In molti lo stanno già facendo anche per la prima volta. E tu ci stai ancora pensando?
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio, escluso sabato e festivi.
Sabato 17 gennaio, dalle 10 alle 18.30, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del 50°.
Un nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 16 gennaio alle 17.30 Ernestina Pellegrini presenta Le storie di Claudio Magris, da Alla cieca a Croce del Sud, Florence Art Edizioni. Interviene Claudio Magris, introduce Raffaele Palumbo.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 16.30 La magnifica imperfezione, giro del mondo su una palla in volo, un funambolico viaggio nel mondo della pallavolo che attraversa 5 continenti e accompagna lo spettatore lungo il percorso del Novecento. Sul palco Andrea Zorzi, fuori classe della pallavolo mondiale, e l'irresistibile Beatrice Visibelli.
Controradio.
Contro radio.
Contro radio. Contro radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 8.41, parliamo del referendum sulla giustizia 2026, un referendum confermativo, costituzionale, dunque senza quorum, sulla riforma della magistratura approvata dal Parlamento nel 2025, che introduce la separazione delle carriere tra giudici e PM, modifica l'elezione del CSM. La Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato che si voterà con l'arrivo della primavera, il 22 e il 23 marzo, mentre hanno superato quota 300.000 le firme a sostegno dell'iniziativa popolare per il referendum su quella che viene chiamata la riforma Nordio. Per raggiungere l'obiettivo delle 500.000 firme c'è tempo fino al 30 di questo mese, fino al 30 di gennaio, quando scadranno i 3 mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale in Gazzetta Ufficiale. Secondo la prassi seguita finora, il governo non potrebbe fissare la data del voto prima di quella scadenza, proprio per permettere ai promotori dell'iniziativa di completare la raccolta e accedere alla campagna referendaria come soggetto costituzionalmente tutelato. Giorgia Meloni però ha confermato che l'intenzione è quella di deliberare cambiare già nel prossimo Consiglio dei Ministri, convocando le urne per domenica 22 e lunedì 23 marzo, anche se l'indicazione formale poi spetterà naturalmente al Presidente della Repubblica. Per farlo la maggioranza vuole utilizzare la richiesta di referendum già depositata dai parlamentari e ammessa dall'Ufficio Centrale presso la Corte di Cassazione. I promotori però hanno già annunciato ricorso al TAR se il governo dovesse decidere di andare dritto per la sua strada. A Firenze nel frattempo sono molto attivi i comitati per il no e per il sì. Tra ieri e oggi due importanti iniziative per raccontare ai cittadini le diverse ragioni referendarie, cosa che noi proviamo a fare questa mattina anche in video sui nostri social, oltre che sui nostri canali analogici e digitali radiofonici, e lo facciamo con i nostri ospiti, il professor Carlo Fusaro, costituzionalista, già docente di diritto comparato, deputato con i Repubblicani, presiede il comitato scientifico di Libertà Eguale, i moderati che appoggiano la riforma costituzionale. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno, riformisti più che moderati.
Ah, vabbè, senza offesa, con rispetto parlando, ci mancherebbe altro, assolutamente, perché alle volte si rischia di fare, come dire, confusione. Ha fatto bene a rettificare. L'avvocato Paolo Solimeno, giuristi democratici, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno Palum.
Allora, professor Fusaro, partiamo dalle ragioni del sì. Partiamo da chi dice che questa riforma non è, come dire, un fatto politico, non ha a che fare con la tenuta, la non tenuta del governo Meloni, ma è addirittura una vecchia battaglia che ha a che fare con altre riforme volute e fatte dal centro-sinistra, quasi un completamento. Questa è la sua posizione, se ho capito bene, e delle persone che sono con lei, ovviamente.
Lei ha capito benissimo. Naturalmente una riforma così è un fatto politico, non è un fatto di schieramento, diciamo. Il codice di procedura penale fu riformato nel 1989, gli autori sono considerati Gian Domenico Pisapia, padre del Pisapia sindaco di Milano, e ancor di più Giuliano Vassalli, capo della resistenza socialista. E non c'è dubbio che il processo accusatorio e il processo dei paesi liberal-democratici a fronte del processo inquisitorio, tipico invece di altre fasi storiche, e era stato proprio del codice Rocco, del codice appunto fascista, il completamento di quella riforma che vede le due parti sullo stesso piano davanti al giudice terzo. Prima è stata la riforma dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo e poi la separazione delle carriere. Perché? E chiudo subito. Perché è assolutamente necessario che chi giudica non abbia nulla a che vedere in nessun senso con chi accusa e naturalmente anche con chi difende, perché appunto deve essere terzo.
Solimeno, se ho capito bene, la vostra obiezione è che la questione riguarda soprattutto un fatto che invece è squisitamente politico, cioè una separazione che di fatto c'è già, una separazione che riguarda pochissimi casi, diventa un'occasione per andare ad incidere sulla separazione dei poteri che fanno un po' l'essenza della democrazia. Solimeno.
Sì, la modifica più rilevante secondo noi è quella, cioè è quella non di separare le carriere che appunto, come ha detto, sono sostanzialmente già separate, o meglio, perlomeno sono separate le funzioni, cioè è quasi impossibile, e lo fanno poche decine sui 40-50 magistrati l'anno, è quasi impossibile passare da una carriera all'altra, cioè da PM a giudice. Questo da quando è stata approvata la legge Cartabia, legge 71 del 2022, articolo 12, dice che il magistrato che vince un concorso e che sceglie una funzione di PM nella tal procura o di giudice nel tal tribunale all'inizio della sua carriera può poi cambiare solo cambiando distretto, cioè cambiando regione, entro i 9 anni dall'inizio del suo servizio. Non può più farlo, e lo fanno in pochissimi. Lo fanno sostanzialmente per tornare a casa. Non si vuole che non lo si faccia più, bene. Mi soffermo solo ancora un attimo su questo aspetto che è importante, ma secondo noi è marginale rispetto alla modifica del CSM e quindi l'indipendenza della magistratura. separare anche le carriere vuol dire che chi studia a giurisprudenza e poi fa un esame per PM, oppure fa un esame per giudice. Ecco, separare quella che si dice la cultura della giurisdizione in modo così netto vuol dire preparare e formare dei giuristi per fare gli accusatori, o preparare dei giuristi per fare solo i giudici. Ovviamente la cultura del giudice è più ampia, perché comprende anche l'accusa, perché la deve interpretare, confutare o avallare. Quella dell'accusatore, che fa indagini e prepara l'accusa, è diversa, è lontana dallo spirito del pubblico ministero attuale, che ha una cultura più ampia e, per dirla in due parole, poi passo all'altro tema che appunto mi sta più a cuore, deve anche cercare prove a favore, deve accertare la verità, deve trovare tutti gli aspetti per accertare e poi consentire di giudicare
ecco,
il caso.
Solimeno, però prima di passare all'altro tema, sentiamo un attimo Fusaro, cerchiamo di mantenere un equilibrio dei tempi senza stare col bilancino in mano, però pensiamo sia corretto in questo modo. Professor Fusaro.
Sì, sulla faccenda della separazione dei poteri ascolterò Solimeno, che ancora non ha avuto la possibilità di dire la sua. Sulla faccenda della unità della giurisdizione invece io penso che sia sostanzialmente un costrutto ideologico che punta a difendere l'unicità delle carriere e si fonda su un'idea che non è quella del processo accusatorio, ma è appunto quella del processo inquisitorio, che il pubblico ministero per la legge debba cercare prove anche a vantaggio dell'imputato, assolutamente vero, ma che questo accada nella stragrande maggioranza dei casi, in realtà il pubblico ministero si costruisce un'ipotesi accusatoria e quella persegue con tutta la capacità e l'incisività di cui è capace. Quindi questa storia della unicità della cultura della giurisdizione a me sembra una balla solenne.
Solimeno.
Sì, non è vero secondo me, invece faccio solo un esempio e poi vengo al punto. Le richieste di condanna, le accuse vengono accolte dai giudici, fatte dai PM, vengono accolte dai giudici nel 46%, questa è una media degli ultimi anni. Vengono accolte per il 54%, vengono respinte per il 46%, siamo su per giù sulla metà, quindi dov'è la commistione fra le due carriere? Comunque, venendo alla questione del CSM, noi abbiamo il CSM in Italia come organo di autogoverno della magistratura, pensato dai costituenti per garantire la separazione dei poteri e per frapporre fra i magistrati, che sono dei dipendenti pubblici a tutti gli effetti, e i poteri dello Stato, sostanzialmente il governo e il Parlamento, gli altri due poteri che classicamente si individuano, e quindi fra i magistrati e il loro datore di lavoro, un organismo che doveva essere indipendente e garante, cioè lì si doveva realizzare. Perché cosa fa il CSM, pensandolo unitario, anche spacchettato, poi le funzioni restano le stesse? Il CSM decide gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro, le destinazioni, i trasferimenti, i procedimenti disciplinari e gli incarichi. I costituenti, e ci fu una lunga discussione su questo, in parte pensavano che il CSM dovesse essere composto esclusivamente da membri togati, proprio perché era un organo di autogoverno. Si è poi mediato e si è deciso di inserire un terzo di membri nominati dalla politica e due terzi di nominati eletti dai magistrati, eletti dalla politica, eletti dai magistrati, con la presidenza poi del Presidente della Repubblica e un paio di cariche di diritto, diciamo, il Presidente della Cassazione e il Procuratore Generale. Ora, cosa fa la modifica costituzionale? Intanto spacchetta in CSM del PM, CSM dei giudici e Alta Corte Disciplinare, e prevede che, pur mantenendo una prevalenza numerica dei membri togati, dei membri magistrati, prevede che i membri magistrati siano estratti a sorte fra la generalità dei magistrati, fra tutti i magistrati, che sono circa 9.000. Invece i membri politici sono sì estratti a sorte, ma da una platea votata dal Parlamento in seduta comune entro 6 mesi dall'insediamento. Quindi sono eletti sostanzialmente, si decide una platea, sarà la legge ordinaria a dire qual è la platea da cui si estrae, ma è una platea votata dal Parlamento. Questo cosa comporta? Che saranno non organizzati, si cancellano sì le correnti, ma si fa entrare la politica e si fanno dominare quindi i collegi che andranno a decidere i trasferimenti, le assegnazioni e i procedimenti disciplinari, si fanno decidere a delle persone preparate che sono lì per questo e che sono state votate dalla stessa maggioranza che sostiene il governo e prevarranno fatalmente o per preparazione e determinazione o anche solo per questioni numeriche. Se pensiamo che per questioni di rispetto della presenza del divieto di essere presenti nella fase di appello di un procedimento disciplinare, in primo grado ci saranno tot giudici di un collegio che giudicano, il giudicato può fare appello sempre in membri dell'alta corte disciplinare, quindi non dovranno essere gli stessi, e i membri totali sono 15, 6 più 9, quindi cosa vuol dire? Si formeranno collegi di 5 giudici disciplinari, 2 saranno politici e 3 saranno eletti estratti a sorte fra i magistrati. Cosa ci vuole che si formi una maggioranza disciplinare di un certo segno con 2 politici e un magistrato che vada. In questo modo si azzera la funzione di garanzia dell'autogoverno e quindi della separazione dei poteri. Questo è brevissimo. Vado sui numerini perché è quello l'obiettivo.
Sentiamo il professor Fusaio.
Ma io non capisco le cose che Solimeno va dicendo. Sarà un po' di duro di comprendonio, ma quello che succede è effettivamente che il CSM, come lui dice, viene spacchettato, meglio, viene sostituito da 3 organi. Perché? Se io devo garantire l'indipendenza dei magistrati giudici, devo garantire e voglio garantire l'indipendenza dei magistrati pubblici ministeri in carriere separate, non posso che dividerli in 2 CSM distinti. Non esiste soluzione terza. Devo dire, non voglio la separazione delle carriere. Lo stesso discorso è per l'Alta Corte. Perché l'Alta Corte? Perché dovrebbe esercitare la funzione disciplinare. Diceva giustamente Solimeno, ma guarda, sono 2/3 togati, come si dice, cioè scelti fra i magistrati, oggi con elezione, domani con sorteggio, e 1/3 non politici, ma professori universitari, avvocati con un certo numero di anni di esperienza, votati dal Parlamento, che saranno anche loro estratti. Saranno estratti, dice Solimeno, da una lista, e per forza, perché i magistrati sono 9.000 in tutto, 7.000 e 2.000 giudicanti e requirenti. I professori universitari siamo già 60.000, quelli ordinari 20-25.000, naturalmente i giuristi sono meno, ma insomma siamo a numeri di migliaia e migliaia che superano il numero dei magistrati di molte volte. Pensate agli avvocati. Allora non c'è che fare delle liste che saranno fatte da maggioranza e opposizione, ovviamente, quindi saranno liste miste. Dopodiché da queste liste miste di autorevoli giuristi verranno estratti a sorte. Perché questi debbano essere improvvisamente pericolosi politici che interferiscono con l'indipendenza dei 2 CSM non lo capisco, almeno non può essere peggio di oggi, perché oggi sono effettivamente eletti dal Parlamento e suddivisi naturalmente fra politici, cioè fra persone scelte dalla maggioranza e persone scelte dall'opposizione. Quindi non cambia assolutamente nulla sotto questo profilo. Questo fantasma della politica che entra è proprio un'invenzione totale, perché la politica, sotto un certo aspetto, come il Costituente volle, politica parlamentare c'è già nel CSM unico, solamente la cosa si replica per 3. Si può discutere se è un costrutto troppo complicato, d'altra parte non vedo alternative, ma comunque si può discutere, ma non che le cose sotto questo aspetto peggiorino, anzi perché per l'estrazione a sorte potrebbero essere estratti tutti i giuristi di opposizione.
Solimeno, voi sostenete, un'ultima battuta, veramente un minuto a testa, perché sono le 8:58 e siamo in chiusura, le ragioni veramente politiche di questa riforma, cioè insofferenza e frizioni sul tema degli immigrati, insofferenza dei magistrati, smantellano il lavoro fatto dal governo e dalla politica, una politica che cerca di tutelarsi, anche perché noi a Firenze abbiamo assistito spesso ad esempio anche a processi in cui veniva messa sotto accusa una classe politica e dopo 10 anni andava assolta, frizioni e malfunzionamenti su cui voi dite la politica vuole mettere le mani in maniera importante. Questo è il senso di questa riforma. Paolo Solimeno, secondo voi del Comitato per il No al referendum costituzionale?
Sì, questo è evidente, perché l'attacco che ho cercato di spiegare, la politica azzera il potere auto-organizzativo della magistratura e entra a far cosa? A zittire le dichiarazioni della Presidente del Consiglio, del Ministro della Giustizia, sono in questo senso, sono un attacco alla separazione dei poteri. Viene assunta l'indirizzo politico della maggioranza come prevalente e non deve essere disturbato dalla magistratura. Questo è lo scopo dichiarato di questa modifica costituzionale. Non c'entra nulla col processo, perché il processo è tranquillo, può essere modificato e migliorato cambiando il codice di procedura penale. I magistrati non servono solo a processare i politici, poi, cioè a garantire che la legge sia uguale per tutti, sono lì a garantire che si applichino i diritti, la Costituzione, che vengano interpretate le leggi. Sono lì a certificare che il Jobs Act è contrario alla Costituzione e a mandare in Corte Costituzionale delle leggi contrarie ai principi fondamentali della Costituzione. Questo si vuole azzerare e lo fanno tutte i regimi, diciamo, le forze politiche che vogliono far prevalere in modo totale il potere esecutivo dopo aver già devastato il Parlamento anche sulla magistratura, che viene visto come un intralcio e non come uno dei poteri che garantiscono lo Stato costituzionale di diritto. Questo è evidente ed è dichiarato, ahimè, dagli esponenti di governo.
Una battuta in chiusura anche per lei, professor Fusaro, su questi aspetti maggiormente politici della questione.
Ma ci sono forse argomenti politici di fondo che adesso riassumere non è possibile, però continuo a non capire perché la moltiplicazione dei CSM con la stessa identica proporzione fra magistrati e politici dovrebbe tradursi in quell'ira di Dio di cui parla Solimeno. Devo dire, mi sfugge, se non che si tratta di illazioni. Io non difendo il governo Meloni, non mi interessa, anzi appunto faccio parte e promuovo la cosiddetta sinistra per il sì, però ecco, oggettivamente registro che è una riforma che la sinistra ha voluto per decenni, purtroppo non l'ha realizzata, la sta realizzando il centrodestra. Non vedo perché se oggi c'è il sole e Meloni dice che è il sole, io devo dire che piove. Francamente è una cosa che non posso accettare.
Ci rammarica il fatto che oggi piove per davvero, diciamo così, ecco, purtroppo non c'è il sole. Ma al di là di queste battute, io vi ringrazio per essere entrati molto concretamente, civilmente, tecnicamente nel merito della questione. Veramente da qui al 22 di marzo, non voglio dire ne faremo una settimana di questi faccia a faccia, ma quasi, perché tra l'altro è anche un'occasione di scoperta, di conoscenza e di confronto civile e democratico che fa sempre bene ed è sempre interessante. Paolo Solimeno, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei. Buona giornata.
Grazie professore.
Arrivederci Fusaro. Professore.
Grazie a Carlo Fusaro per essere stato con noi. Buona giornata, sono le 9:02, ritrovate questo faccia a faccia su controradio.it, anche su YouTube, sui nostri social, perché lo trovate sia in versione radiofonica che in video con la Controradio TV. Restate con noi, tra pochissimo le altre notizie.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 in replica, la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Venerdì 16 e sabato 17 alle 20.30 al Teatro Goldoni di Firenze, Il Dio dell'Acqua di Gianni Guardigli, regia di Alessandro Di Murro. Attrice Daniela Giovannetti, accompagnata in scena dalle musiche di Amedeo Monda, ci fa assistere alla scoperta di una consapevolezza che guarisce. Noi non siamo niente e non abbiamo bisogno di niente. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Controradio.
Misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games for May. See Emily play. After dark, Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games for May. The ground float on a river forever and ever, Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for May. See Emily play.
Contro radio, contro la guerra.
6:09, come anticipato ci occupiamo adesso di Iran, lo facciamo con Zoya del movimento Donna Vita Libertà. Ben trovata Zoya, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Dopo oltre due settimane di proteste che stiamo raccontando anche col GR di Popolare Network, che hanno interessato quasi tutte le province del paese, le autorità nelle scorse ore hanno provato a diffondere il messaggio che la situazione sia tornata sotto controllo, ma non è così. Non solo il blocco totale di internet e delle comunicazioni, la prova che il regime ha bisogno di mantenere il controllo sulle informazioni, ma continua anche il pugno di ferro. Che informazioni, per quanto possibile, avete come comunità iraniana sul territorio toscano?
Allora, al momento purtroppo le informazioni che riusciamo a ottenere non provengono direttamente dai nostri parenti, perché come sapete sono 4 giorni che stiamo cercando, precisamente da giovedì, cercando di contattarli disperatamente, ma non riusciamo assolutamente a prendere la linea, quindi sono totalmente isolati dal resto del mondo. Le fonti però che abbiamo provengono spesso da Iran International, Iran Human Rights, e parlano addirittura di più di 2000 morti negli ultimi 4 giorni. Talvolta riusciamo a ottenere anche qualche messaggio da qualche manifestante che ci viene pervenuto. Purtroppo durante le manifestazioni che si sono verificate negli ultimi 4 giorni, i pastaran e i basiji sparano direttamente sulla folla, quindi ci sono moltissimi morti, gli ospedali non sanno più come fare perché non riescono neanche a recepire chirurghi e altri medici, perché non riescono a contattarsi fra di loro, e quindi la situazione è disastrosa. Quello che abbiamo sentito e di cui abbiamo avuto testimonianza è che assaltano quelli che sono anche i centri di polizia, cercano comunque di andare avanti nonostante la situazione, quindi nonostante le numerose migliaia di morti che ci sono, i cittadini continuano a protestare. Ci sono capannoni pieni di cadaveri ed è qualcosa di veramente angosciante, sinceramente, che non si può sentire ad oggi. E addirittura vengono richiesti dei soldi per poter riottenere il corpo di un defunto caro. Questo è, secondo me, veramente qualcosa di allucinante nel 2026. E la situazione non è assolutamente sotto controllo, come vogliono farci credere, e le persone stanno continuando ad andare avanti con la loro protesta, perché ormai dopo più di 45 anni sotto il regime in cui si trovano, senza la possibilità, senza diritti fondamentali, senza diritti civili, non hanno soldi, non hanno cibo, non hanno acqua, quindi la situazione è completamente fuori controllo.
Zoya, abbiamo raccontato in questi anni la mobilitazione, la nascita e la mobilitazione di Donna, Vita e Libertà sul nostro territorio, abbiamo raccontato le proteste delle donne iraniane, ma abbiamo raccontato anche negli ultimi giorni questa popolazione che adesso è rappresentata in maniera oltre i generi, oltre le categorie, un logoramento della popolazione iraniana che, partito da una crisi economica, si è trasformato in una delle più grandi sfide per il sistema teocratico che governa l'Iran.
Assolutamente sì, noi siamo nati anche noi nel 2022, quindi con le manifestazioni. Queste però sono proteste diverse. Se quelle erano proteste effettivamente che partivano da una frangia della popolazione, ad oggi parlano, gli iraniani non parlano di proteste, parlano di rivoluzione, perché sono tutti insieme e tutti hanno lo stesso obiettivo, che è quello di far cadere il regime. Con un regime del genere non c'è la possibilità di avere una modifica o un miglioramento del sistema economico o del sistema sociale. L'unica alternativa, purtroppo, è che il regime cada e che si instauri finalmente la possibilità per il popolo di scegliere quello che è il loro sistema di governo, perché attualmente, nella situazione in cui si trovano, non ci sono altre vie d'uscita. E nella rivoluzione che adesso si sta attuando in Iran per le strade, ci sono persone che vanno dai ragazzini, abbiamo bambini che sono stati uccisi durante le proteste, di 13-12 anni, fino a persone che hanno 70 anni, 80 anni, quindi è una protesta trasversale per il popolo.
Nessuno oggi che si chiama genere umano può tacere. Cosa succederà dopo lo decideranno gli iraniani e le iraniane che stanno morendo per le strade, sanno cosa vogliono, lo diceva sabato, domenica in piazza a Firenze Sanat Bartov, attivista iraniana di Donna, Vita e Libertà, nel suo intervento durante la mobilitazione. Ecco, ci chiedono in tanti dal pubblico iniziative, come poter partecipare e dare il proprio contributo da qui per sostenere la rivoluzione.
Allora, quello che chiediamo noi alla popolazione è di diffondere quella che è la voce del popolo. Loro purtroppo non hanno al momento la possibilità di parlare con l'esterno. Al momento ci sono state indette altre manifestazioni, ora vediamo anche noi, cercheremo di diffondere il più possibile anche sulla nostra pagina e con i nostri contatti quelle che sono le manifestazioni a cui la popolazione può partecipare per manifestare solidarietà al popolo iraniano. I diritti umani devono valere per tutti. e questo vale anche per il nostro popolo. Oltre al fatto che un cambio geopolitico in Iran è importante anche per gli europei e anche per gli italiani.
Terremo un canale aperto, aggiornato anche in Controradio Contro la Guerra, questo spazio di aggiornamento, analisi, riflessione e condivisione. Vi chiediamo anche di condividere queste interviste per poter veicolare il più possibile, no, le informazioni e il sostegno al popolo iraniano. Grazie a Zoya per essere stata con noi.
Grazie infinite a voi per lo spazio che ci avete dedicato.
Per quanto tempo ancora mangeremo pane e violenza? E quante volte ancora saremo bambini in mano ai vampiri? Tra quanti anni ancora ci sarà per tutti e di tutti i colori, di tutti i colori, per tutti e di tutti i colori. E ora basta, questa è la fine dell'umanità, della libertà, o quel che ne resta. Ora basta, quando i bambini non mangiano, non giocano, non ridono, questa è la fine dell'umanità. Questa è la fine dell'umanità. S.O.S. Voglio diritto alla felicità e far esplodere i colori. S.O.S. Voglio diritto alla felicità e l'odio puoi tenerlo fuori.
Un ponte sonoro ideale ma anche concreto, quello con il resoconto, l'aggiornamento delle proteste in Iran, e Piero Pelù con la sua SOS. Piero Pelù, che ieri è stato nei nostri studi, ha parlato anche della seconda edizione di SOS Palestina, evento partecipatissimo di questa estate che verrà replicato a giugno, il 20 giugno, alla Visarno Arena. Piero Pelù è stato nei nostri studi ieri anche per un sostegno personale, lo ringraziamo. Infatti è venuto a tesserarsi, a fare la tessera al Controradio Club per diventare socio, rinnovare la sua tessera e sostenere Controradio. E allora vi proponiamo, anche per in qualche modo cercare ulteriormente di sensibilizzarvi rispetto alla campagna di tesseramento che è ancora aperta nel 2026, stiamo cercando davvero in tutti i modi di farvi capire quanto è necessaria la partecipazione degli ascoltatori e delle ascoltatrici in questo sostegno economico, che consta di una tessera di 60 euro quest'anno, Family 70, il rinnovo o l'automazione del RID, del sostegno automatico bancario, My Gadget. Tutto quello che potete trovare è su controradioclub.it. Le nostre porte sono aperte in orario d'ufficio in via del Rosso Fiorentino 2B, la sede di Controradio, e ci sarà una nuova radio aperta sabato 17 gennaio, ma davvero sentiamo il contributo di Piero Pelù nei nostri studi ieri, nell'intervista, un estratto dell'intervista a cura di Giustina Terenzi, che poi oggi troverete integralmente anche sul nostro sito.
Questa questione del tesseramento di Controradio è una cosa che mi sta molto a cuore, perché questa radio è importante, quindi lo dico non solo per me che sono venuto qua oggi, ma per tutti quelli che ci ascoltano, che in un momento in cui il mondo sta in difficoltà è importante ricevere le informazioni che voi ci date, è importante sentire la bella musica che voi ci date, che non è una musica da piattaforme.
Bravo,
ecco,
questo è importante ricordarlo, ecco,
che non è una musica plastificata da classifiche necessariamente. Poi in classifica ci può finire anche qualche cosa di buono,
sì,
ci mancherebbe.
Sì, anzi succede, no, per fortuna, no, ancora
no, ecco. Non è che voglio stigmatizzare a prescindere, però diciamo che l'aspetto informativo e culturale di Controradio per tutta la Toscana e poi insomma anche legata a tutto il network di Radio Popolare è importante per tutto il territorio italiano. non solo per la Firenze, per tutta la Toscana. Quindi io sono venuto a fare la tessera, cari.
E quindi seguite l'esempio di Piero Pelù, non sbaglierete, non farete cosa buona e giusta.
Tesseratevi e fate tesserare.
Ecco, stavo pensando, Piero, che in qualche modo la tua vicenda artistica sia in solitaria, da solista, ma anche con i Litfiba è intrecciata con la storia di Controradio da sempre. Praticamente i Litfiba nascono e hanno subito come amplificatore, no? La radio che fa conoscere le vostre canzoni, che racconta al pubblico quando suonate, dove e perché. C'è questo intreccio che segue da sempre la tua storia musicale, prima con i Litfiba e poi come Piero Pelù.
Beh sì, io mi ricordo la prima intervista che venni a fare nei vostri studi. Allora, io entrai per la prima volta praticamente in una radio in Via delle Belle Donne, ed era una radio, non so se era già Radio Radicale o qualche cosa legata alle femministe, al movimento femminista di quel periodo. E poi poco dopo entrai in uno dei vostri studi in Viale Matteotti, davanti al Cinema Principe,
sì,
per parlare, non mi ricordo se era un concerto dei Mugnions, oppure che era la mia prima,
sì,
band, oppure
erano già Litfiba,
dei neonati Litfiba. Mi ricordo che dissi più no in quell'intervista che altro, ero imbarazzatissima, era la mia prima intervista.
Un po' di messaggi abbiamo già un po' risposto. Sara, mamma di Duccio, dice: mio figlio ha 2 anni, sa a memoria il gigante, alla fine la canzone urla bravo Piero, ci sono date estive, mi piacerebbe portarlo a un tuo concerto.
Beh, questi sono i genitori ganzi.
Eh sì.
Perché se invece i genitori di tutti i fan del rap e del trap gli avessero fatto ascoltare un po' di musica seria a questi ragazzi, invece che abbandonarli davanti ai loro videogame, ai loro videogiochi, probabilmente oggi la musica in Italia godrebbe di qualche cosa di un po' più interessante. Comunque non disperiamo.
Ecco, sì, un po' di ottimismo in fondo al
tunnel. Sì, 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 bravi genitori rock, bravi rock.
Sono
families.
I genitori di Controradio, giovani genitori di Controradio che mettono i figli appunto non di fronte al videogioco ma accanto alla radio, perché il mezzo radiofonico nonostante tutto resiste,
resiste, è importante.
Infatti.
È veramente. Poi vabbè, è chiaro che su internet puoi trovare anche tutte le alternative che vuoi, però comunque sono cose un po' preconfezionate.
Esatto.
La radio è in diretta.
La radio è in diretta e poi ci sono delle persone vere che scelgono, non un algoritmo, le canzoni.
Esatto.
Poi possono anche magari non piacerti tutte le canzoni, però c'è qualcuno che a monte ha fatto una selezione, ha fatto delle scelte appunto che sono mirate. In conclusione, due cose. Intanto ricordiamo, visto appunto che parlavi di pace e amore, di un evento molto importante, SOS Palestina, la seconda edizione, quindi vogliamo ricordarlo.
Sì, grazie della possibilità, perché col primo SOS Palestina all'anfiteatro delle Cascine il settembre scorso abbiamo raccolto 83.000 euro che siamo riusciti a dare a Medici Senza Frontiere, che sono riusciti in qualche modo a tradurli in aiuti sanitari alla popolazione martoriata di Gaza. Ora abbiamo visto come Netanyahu e tutti i sionisti fascisti vogliano chiudere le porte e gli ingressi anche alle ONG e agli aiuti umanitari, quindi c'è ancora più bisogno di noi. Quindi SOS Palestina 2 verrà fatta il 20 giugno del 26 al Visarna
Arena, ancora più grande, perché l'anno scorso molte persone sono rimaste fuori.
Esatto, tante persone purtroppo sono rimaste fuori, quindi quest'anno ci sarà più spazio, ci sarà un cast ancora più allargato, molti dell'anno scorso ma anche molti nuovi. Ci sto lavorando ormai già da mesi e vi assicuro che c'è tanta roba che vi aspetta laggiù, e per cui ci potremmo impegnare impegnare anche per aiutare concretamente Medici Senza Frontiere, che fa tanto per le popolazioni devastate dalle guerre, Palestina, Sudan e tanti altri paesi. E noi in fondo passeremo una serata molto piacevole anche grazie a Giustina e a Controradio, che faranno da trait d'union fra tutti gli artisti sul palco, come è successo a settembre.
E a questo proposito aggiungo che Controradio ha da poco aperto uno spazio che si chiama proprio Controradio contro la guerra, uno spazio radiofonico di approfondimento per riuscire un po' a capire e a leggere, che è molto difficile, ma ci proviamo, il presente anche attraverso il passato, appunto per affrontare il futuro. Trovate tutte le informazioni e gli ospiti della prima puntata su controradio.it. Infine un appello per sostenere Controradio, per veramente convincere ancora quelle persone che dicono sì, vabbè, bella Controradio, però tanto io mi sveglio la mattina, accendo e la trovo. E invece?
Invece il rischio è che con i tempi che corrono, dove purtroppo ci vediamo sempre più circondati dalle propagande dei governi, dalle propagande purtroppo orientate su valori opposti a quelli di cui si parla qui, cioè ad esempio la pace, il rispetto, l'amore, la cultura, la convivenza, la condivisione. Ecco, se queste poche isole rimaste come Controradio dovessero mai essere in difficoltà, allora perderemo anche questo punto di riferimento importantissimo nel nostro quotidiano. E quindi invito tutti a frugarsi, magari rinunciate a un aperitivo, dai, magari rinunciate, non so, a una pizza, però
sì, abbiamo fatto il conto, sono 16 centesimi al giorno.
Ecco, 16 centesimi al giorno non sono nemmeno una sigaretta, credo, quindi rinunciate a comprarvi le sigarette.
Ecco, per la salute fa bene.
Così state meglio anche voi, non ingrassate le multinazionali e starete meglio voi, e teniamo in piedi Controradio alla grande, perché se lo merita.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. He takes the day. I could say no regrets and no emotion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes. He takes the day, but I'm grown. And in your
Thank you.